Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Iniziamo l'anno come abbiamo fatto, guarda caso, lo scorso anno. Abbiamo in linea dall'Italia Barbara Staffolani, che è regista, revival director, coreografa, insomma è una persona che conosce il teatro veramente a 360 gradi. Lo facciamo perché lo scorso anno è stato piacevolissimo iniziare le nostre trasmissioni dedicate alla musica lirica parlando con Barbara Staffolani. Abbiamo pensato di fare la stessa cosa quest'anno. E innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, Barbara.
Grazie a voi e mi fa molto piacere rinnovare questo appuntamento perché è sicuramente di buon auspicio per tutti.
Me lo auguro anch'io. Il 2017 è stato un anno molto intenso e molto interessante per lei e quindi probabilmente iniziamo a parlare di questa sua attività del 2017, perché lei si è spostata dalla Spagna alla Russia, all'Italia, eccetera. Quindi sì. Ecco un bilancio della sua attività del 2017.
Guarda, è stato molto positivo perché ho conosciuto veramente delle realtà diverse. Sicuramente frequentare il teatro in nazioni così di tradizioni culturali così diverse l'una dall'altra è un arricchimento incommensurabile. Si vede molto il popolo, si capisce molto anche attraverso la lirica di come appunto viene considerata nei vari ambiti e quindi questo è una cosa che a me incuriosisce tantissimo e che per me ha veramente un grande valore aggiunto, oltre naturalmente alle esperienze di palcoscenico che sono appunto fondamentali.
Certo, ecco, i teatri dei quali stiamo parlando sono teatri molto importanti. Uno di questi è un teatro affascinante, che è il Teatro Mariinsky, dove lei ha lavorato, un teatro che risale al 1860, quindi addirittura lo stesso anno dell'Unità d'Italia. Ed è stato un teatro famoso perché lì ci fu la prima di una delle grandi opere di Verdi, La forza del destino. Ecco, ci parli un poco di questo teatro che è diventato un po' il simbolo, se vogliamo, dell'opera.
Guardi, sicuramente è stata l'esperienza più suggestiva, direi proprio, dell'anno, perché sono stata appunto al Teatro Mariinsky in marzo con meno 13 gradi in questo diciamo ambiente veramente innevato, stupendo. Ho lavorato al Mariinsky Nuovo, che è affiancato al Teatro Mariinsky Vecchio e è collegato da un tunnel di vetro veramente futuristico. Ho vissuto appunto in questa realtà che è veramente una macchina da guerra per quanto riguarda l'opera lirica. Loro allestiscono 100 produzioni, no, allestiscono no, ma tengono in palcoscenico e si avvicendano nell'arco di 360 giorni 100 produzioni diverse. Quindi lei immagini che cosa significa questo dal punto di vista dello stivaggio, delle scene, dell'avvicendamento appunto delle varie produzioni. E quindi è stato fantastico perché nel Teatro Mariinsky Nuovo, dove sono stata ad allestire i teatri siciliani, ho conosciuto appunto questa realtà di tecnici, di corpi di ballo, di maestranze veramente professionalissime. Ho visto la fattura delle cose di una qualità elevatissima, sia dal punto di vista della sartorialità che dal punto di vista scenografico. Insomma, è stata veramente un'esperienza che fa emergere quanto il popolo russo sia pregno proprio della cultura musicale. Le dico, io prendevo i tacchi per spostarmi e tutti ascoltavano la musica, diciamo, più leggera per loro è la musica jazz, quindi per dirle, no? Che quindi hanno una cultura incredibile. Sono stata agli studios della Lenfilm, che è la casa cinematografica più antica che hanno, perché nel preludio dell'opera c'era un video di 15 minuti che narrava praticamente la storia del proibizionismo protezionismo nella Little Italy americana, e quindi ha dovuto fare dei montaggi video con dei documentari di repertorio. E anche lì il tecnico che mi ha dato una mano, il montatore, conosceva la musica, leggeva lo spartito, quindi per dirle quanto per loro la cultura musicale sia veramente fondamentale. Infatti. All'interno del Marischi ci sono tre corpi di balli diversi, una si occupa esclusivamente di opera lirica, un'altra fa spettacoli al Teatro Marischi e un'altra è il corpo di ballo che va in tournée. E anche le comparse sono tutti ex ballerini, per cui lei immagini il livello anche sul palcoscenico, no? Quanto possa essere elevato, perché comunque tutti hanno appunto questa conoscenza musicale, ma anche una grandissima teatralità. E quindi è stato veramente bello. Poi abbiamo fatto 5 settimane di prove in una sala prove che naturalmente non era il palcoscenico, perché nel palcoscenico, come le dicevo prima, ogni sera si avvicendavano degli spettacoli diversi. Abbiamo allestito solo nell'ultima settimana lo spettacolo in palcoscenico e c'erano delle difficoltà tecniche perché, fra l'altro, la visione cinematografica di questa opera, che era stata trasposta negli anni 20, come le dicevo, al periodo del proibizionismo in America, all'Italia con Procida, che era praticamente Lucky Luciano, tutta una trasposizione storica, era resa anche con un occhio cinematografico reso da un otturatore, quindi da dei sipari, 4 sipari, 2 orizzontali e 2 verticali, che si aprivano e si chiudevano in contemporanea, aprendo questo occhio e richiudendo questo occhio. E questa cosa era abbastanza difficoltosa, perché poi c'erano delle situazioni, no, che dietro nella scena venivano cambiate, quindi magari l'otturatore si chiudeva in una stanza e si riapriva da un'altra parte dove c'era un'altra stanza, quindi una cosa anche abbastanza laboriosa tecnicamente. E le dico, io ho visto questi tecnici, questi macchinisti lavorare in team come non avevo mai visto. Poi io ho un'esperienza di molti anni all'Arena di Verona, dove veramente i cambi scena sono laboriosi, eccetera. Sono rimasta affascinata. Certo. È stato bello.
Infatti, il regista dei Vespri chi era?
Era Arnaud Bernard, francese. Sì.
Sì. Lei ovviamente ha menzionato l'Arena di Verona, ha lavorato nel 2017 anche all'Opera di Oviedo, quindi anche in Spagna. Ecco, ci interessa un paragone fra un grande teatro russo, quindi il Mariinsky di San Pietroburgo, e l'Arena di Verona.
Sono due realtà diverse, prima di tutto perché una è una realtà all'aperto e è stagionale, e l'altra è una realtà al chiuso. Per cui secondo me la cosa che si nota di più è proprio la sinergia e l'armonia, proprio l'amalgama delle persone che lavorano costantemente insieme. Questa è la cosa fondamentale secondo me. Poi ecco, naturalmente la realtà dell'Arena di Verona è quella di un festival concentrato in 3 mesi, in cui si avvicendano delle produzioni veramente molto grandi e dove ci sono tutti gli inconvenienti del teatro all'aperto, quindi il maltempo, il fatto di dover assicurare le scene nelle situazioni di vento, eccetera, poi l'avvicendarsi costantemente di artisti diversi. Al Teatro Marischi, ad esempio, ci sono degli artisti che lavorano stabilmente, poi ogni tanto arrivano dei nomi di punta. All'interno del Marischi ci sono le maestranze del teatro, appunto, sono quasi sempre le stesse, no? Quindi conoscono perfettamente tutte le dinamiche, c'è una grandissima armonia, un grandissimo senso di collaborazione, tutti sanno esattamente cosa fare e quando fare, ma questo è dovuto soprattutto appunto a questo tipo di stabilità, che quindi è il valore aggiunto, no, di lavorare costantemente per 12 mesi l'anno e anche per vari anni sempre nello stesso posto.
Certo.
Poi ecco, diciamo che in arena poi si possono fare anche vari paragoni, ad esempio al Teatro Marischi abbiamo il direttore musicale e il maestro Gergiev, che è appunto veramente un personaggio.
Perché sì, lui fa tutto, perché è anche il sovrintendente del Marischi.
Sì, sì, infatti è lui che decide la programmazione, insomma fa praticamente tutto e la qualità del suono, ad esempio, dell'orchestra si vede, insomma, poi lui si avvale di vari collaboratori, si vede soprattutto, cioè vederlo dirigere è veramente affascinante, senza nulla togliere ad esempio all'orchestra dell'Arena di Verona, che pure grazie al fatto di lavorare costantemente con tanti direttori diversi è veramente un'orchestra, insomma, che usa, no, a seguire tutto e farlo in maniera qualitativamente molto elevata. Ecco, la cosa che io ho notato di più forse è questa, come le dicevo, no, questa capacità veramente in pochissimo tempo di cooperare e di a raggiungere un risultato ottimale subito, perché noi abbiamo fatto questi cambi scena in pochissimo tempo e già dalla prima volta sembravano ottimizzati, insomma. Quando invece spesso appunto ci vuole, no, un po' di tempo per arrivare ad ottimizzare i cambi.
Certo.
Questa è l'esperienza.
E questo poi è in realtà un po' la sua attività, perché lei, la sua responsabilità è quella di creare armonia sul palcoscenico.
Sì. Sì, diciamo proprio di sì, è quello di cercare di coordinare tutto e di farlo al meglio, sì, sicuramente è la cosa che mi tocca particolarmente, poi naturalmente dipende, nel senso che la mia figura è una figura un po' jolly, no? È una figura che serve da raccordo fra le masse, gli artisti, il regista, il direttore di scena, a volte serve per dare un'impronta attoriale al lavoro, a volte ha un'impronta più coreografica, dipende dalle situazioni e dai contesti.
Io direi che il successo di una rappresentazione dipende molto dal lavoro che lei fa e che svolge lei.
Sì, effettivamente diciamo che comunque, ecco, coordinare tutto e supervisionare tutto è una cosa, insomma, molto importante e porta sempre comunque a una riuscita, diciamo, ottimale, in maniera particolare quando si tratta di essere in enti dove si succedono vari artisti, no? Ad esempio in arena molto spesso se ci sono 14 rappresentazioni in una stessa opera si avvicendano vari interpreti, per cui bisogna riproporre la regia e ricreare quell'orologio, quel meccanismo perfetto che è stato fatto in occasione della prima rappresentazione.
Visto che abbiamo fatto un paragone fra due grandi teatri, Marinsky e Arena di Verona, ovviamente non abbiamo parlato dell'opera di Oviedo, però lo faremo probabilmente in un'altra occasione. Vediamo di fare un altro paragone che probabilmente è quello importante, che proietta la lirica nel futuro in due paesi diversi, la Russia e l'Italia. Ecco, lei mi parlava dei tassisti, delle persone che seguono la musica da vicino, che conoscono la musica, che c'è questa passione per la musica, soprattutto quella lirica e classica. In Italia ha trovato più o meno lo stesso interesse o c'è lo stesso interesse che lei ha scoperto in Russia?
Guardi, io ho lavorato diverse volte fra Salerno e Caserta. ho allestito un Nabucco alla Reggia di Caserta, a Salerno un altro Nabucco, una Tosca, eccetera. E in Italia noto sempre, curiosamente, questa differenza un po' fra le regioni più del nord e quelle più del sud, nonostante la scala stia a Milano, no? Quindi diciamo che l'ente lirico di maggiore rappresentanza nel mondo italiano stia così al nord. Per quanto riguarda la popolazione, sento proprio quanto maggiormente al sud i ragazzi vivano il teatro, la musica e l'arte in maniera viva e creativa. E questo veramente mi colpisce sempre, perché lei, avendo origini italiane, sa, no, che a Napoli sono tutti un po' artisti, un po' creativi così, ed effettivamente quando mi trovo a lavorare da quelle parti sento proprio questa maggiore, non so, rispetto, una necessità, no? Una mentalità più da business, insomma, del nord. Vedo questa mentalità un po' più artistica, in cui c'è ancora la cultura proprio della musica, del bello, insomma, due cose un po' diverse. Anche se, appunto, come le ripeto, beh, nel sud per esempio c'è in questo momento il Teatro San Carlo di Napoli, che è una realtà molto molto viva, che fa tantissime produzioni, Petruzzelli Bari, che è il 13° ente lirico, eppure comunque con mezzi e difficoltà, perché come lei sa la cultura in Italia sta attraversando un periodo un po' di crisi, però fanno tantissimo, si cerca veramente di portare avanti questa tradizione. Sento questo, poi questo è il volere popolare proprio. Sì, se vengono messi degli schermi fuori dalla Reggia di Caserta e viene proiettato l'opera che viene data all'interno, perché non ci sono abbastanza posti a sedere per far partecipare la cittadinanza, c'è veramente una marea di gente. Questa cosa al nord è un po' più difficile, è un po' più, si riscontra un po' meno. Questa è la mia esperienza.
Interessante. Ecco, chiudiamo, se non le dispiace, con un altro paragone che mi incuriosisce molto più degli altri, ed è quello fra due grandi registi con i quali lei lavora regolarmente, Franco Zeffirelli e Giancarlo Del Monaco.
Bene, allora, guardi, le dico subito che il maestro Zeffirelli è un grande verista, e lui ha fondamentalmente questa anima da scenografo che crea veramente dei dipinti incredibili che poi si animano, e quindi si parte da quel tipo di concezione lì, quindi da questi quadri in cui poi quasi magicamente la gente si muove in maniera naturale, perché capisce il contesto, capisce il personaggio. Lui è molto, veramente sempre molto attento a vestirli, a trovare dei caratteri e poi a sfruttare appunto i caratteri perché non facciano quasi personaggi, ma perché siano loro stessi. E questa è la cosa fondamentale. E quindi ecco perché la grande riuscita, ad esempio, all'Arena di Verona della Carmen, che è durata dal 95 fino ad oggi, insomma, o altri allestimenti importanti come l'Aida, come anche lo stesso Don Giovanni, no? Quindi riproporsi anche proprio delle scene di quotidianità in cui tutti trovano in maniera naturale il proprio modo di muoversi in armonia con tutto il resto, integrandosi perfettamente con la scenografia. Per quanto riguarda il maestro Giancarlo Del Monaco, lui ha una visione veramente registica, nel senso che è un grandissimo conoscitore dell'animo umano e riesce a tirare fuori costantemente proprio quelli che sono i sentimenti più reconditi. e riesce a metterli in scena anche con l'uso di una scena molto minimalista. Una Luisa Miller che ho fatto con lui, avevamo in scena solo delle sedie, perché la scena fondamentale era una tomba, un mausoleo che si apriva e diventava una specie di tomba incombente sopra le teste. In questa scena poi, quindi, sul palcoscenico rimanevano solo delle sedie di due colori diversi per simboleggiare due ambiti diversi. E le assicuro che in quel contesto ho visto veramente tirare fuori tutto quello che si poteva tirare fuori da quella situazione drammaturgica, ma in maniera veramente profonda. Infatti per me è stata una grandissima scuola, io imparo sempre tantissimo perché poi uno impara a vedere le sottigliezze, a leggere il testo e il libretto in maniera molto sottile, no? Cercando veramente tra le righe, capendo veramente la situazione e tutti i moti dell'animo che queste parole possono suggerire. Quindi ecco, diciamo che la differenza sostanziale è questa.
Mentre non abbiamo ancora avuto il piacere di vedere una produzione di Franco Zeffirelli in Australia, invece abbiamo visto proprio questa fantastica Luisa Miller sia a Sydney che a Melbourne
Sì,
del
giusto,
Maestro
giusto.
del
Poi l'ho
Monaco, e
fatta
lei
lì.
era qui in Australia dove appunto
Sì.
ci siamo anche conosciuti. Ci auguriamo di poterla avere come ospite anche nel corso del 2018 e per il momento Barbara Staffolani, grazie.
Grazie a voi. Io auguro veramente un buonissimo anno a tutti. Sì, vi ringrazio per questa intervista. Un buon 2018.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.